Mr. Pod, un collage di voci, un laboratorio per sperimentare nuovi linguaggi, una palestra per allenare i timpani, il podcast migliore per uno stravagante training sonoro, dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Scientific American venne fondato nel 1845 e possiede davvero una lunghissima tradizione nella comunicazione della scienza, ben prima della relatività, prima di Darwin e prima di molte altre teorie scoperte recenti. Nel 1996 apre poi il sito web della rivista e ancora più recentemente hanno lanciato anche un loro podcast. Ce ne parla Steve Mirsky, responsabile del programma.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Steve, come nasce Science Talk, il programma settimanale di Scientific American?
In the late part of 2005, management decided that they wanted to get into...
Verso la fine del 2005, l'amministrazione ha deciso di entrare nel mondo del podcast, perché era evidente che questo stesse diventando sempre più popolare e si stava sviluppando in qualcosa di più rispetto al livello amatoriale con cui era iniziato, diventando una parte importante dei mezzi di comunicazione. Quindi Scientific American decise di entrare in quell'arena. Io faccio parte dello staff del giornale da 10 anni e sono giornalista professionista da oltre 20. Inoltre avevo anche delle esperienze in radio fin dai tempi del college. Quindi, visto che lavoravo già per loro, l'amministrazione venne da me un giorno e mi chiese se fossi in grado di sviluppare un podcast per loro. E io dissi, non vedo perché no. E così nacque il programma settimanale. Com'è organizzato e che struttura ha?
We launched the first week of February 2006 with the first weekly podcast and it immediately became very popular.
Il lancio è stato fatto la prima settimana di febbraio del 2006 con il primo podcast settimanale, che immediatamente divenne molto popolare, se si guardano i numeri con cui fu scaricato e le classifiche di iTunes. Da poco abbiamo festeggiato il 100° episodio del programma e in questi 2 anni ne ho cambiato un po' la struttura, perché a un certo punto mi era sembrato che se qualcuno dei miei ospiti era molto interessante o molto importante o se l'argomento era particolarmente attuale, era un po' frustrante sentire il tutto solo per 5 minuti. Quindi se durante il programma sto parlando con un premio Nobel o con il famoso scienziato e premio Pulitzer Edward Wilson, per esempio, li lascio continuare per quasi tutto il programma, anche 20-22 minuti. E poi ogni settimana c'è il quiz, perché gli ascoltatori lo adorano e una volta non l'ho fatto e ho ricevuto un sacco di mail di gente che protestava. Il programma quindi è decisamente flessibile. In una data settimana posso avere 1 o 2 interviste, oppure se sono stata a una conferenza molto importante la inserisco. Diciamo che queste di solito durano 15-20 minuti. Poi alla fine c'è il quiz e il programma è fatto. Quello settimanale non è l'unico podcast che proponete, ce n'è anche uno quotidiano.
The 60 Second Science, the daily podcast, began in September.
The 60 Second Science, il programma quotidiano, iniziò nel settembre del 2006. Ancora una volta, l'amministrazione si è rivolta a me dicendo che volevano realizzare anche un programma corto e quotidiano. Francamente, fui molto sorpreso inizialmente dell'idea in sé e poi anche del fatto che ha avuto un grande successo. Non mi aspettavo davvero che la gente si sarebbe interessata a un programma così corto. Secondo me la gente si ascolta il programma quotidiano magari mentre si beve un caffè la mattina, invece si scarica quello settimanale più lungo e lo ascoltano mentre vanno al lavoro, mentre corrono, mentre portano a spasso il cane o cose simili. Di solito nel podcast quotidiano ci metto un po' di musica che tenga alto il ritmo, di energia, e poi una notizia d'attualità, magari legata a qualche pubblicazione recente, oppure cerco qualcosa che abbia a che fare con il giorno. Per esempio, una volta per un venerdì 13 avevo scovato uno studio scientifico che indagava se esistesse davvero un aumento della frequenza di avvenimenti sfortunati, incidenti e simili in quella data. Insomma, qualunque cosa che abbia a che fare con la scienza può andare sul programma quotidiano, ma deve essere scritto in modo brillante. E poi siamo molto scrupolosi sul fatto che, siccome si chiama 60 Second Science, il programma deve durare esattamente 60 secondi. E poi c'è la novità, l'ultimo nato fra i vostri podcast. Più recentemente abbiamo lanciato un terzo podcast, si chiama 60 Second Psych e se ne occupa Christine Nicholson. Si tratta di un podcast settimanale di 60 secondi sulle neuroscienze. Cerchiamo di vedere qual è il successo dei vostri podcast. Diamo un po' i numeri. Ogni puntata viene scaricata per l'85-90% attraverso iTunes. Quasi tutto il resto dei download viene fatto dal nostro sito. In termini di numeri reali, credo che circa 40.000 persone siano abbonate a ciascuno dei tre podcast. A volte poi ci sono delle puntate che vengono scaricate anche da 100.000 persone e ovviamente poi il numero continua a crescere perché ogni podcast è disponibile per sempre nei nostri archivi. Ogni singolo podcast, diciamo, verrà scaricato qualcosa come 50.000 volte in media nei primi giorni dopo la sua uscita. E poi verrà ancora scaricato nelle seguenti settimane e mesi, andando credo a raggiungere la quota di 200.000 download per ogni episodio. Quindi ogni mese, sommando tutti i podcast, arriveremo anche a 4 milioni di download. Steve, secondo te cosa ha in serbo il futuro della comunicazione della scienza attraverso i podcast? È molto difficile dire cosa succederà in futuro. Ho sentito dire da un esperto di tecnologia che siamo solo all'inizio dell'era di Internet e sono molto d'accordo. Onestamente non ho la minima idea di cosa succederà da qui a 5 anni. La situazione è così vivace, stanno succedendo così tante cose e così velocemente che non è possibile sapere cosa accadrà. Io però credo che si possa predire che il video acquisterà maggiore importanza. Molti cercheranno di incorporare i video nei loro prodotti. Ma anche quando e dove questo dovesse succedere va considerato che fare video è molto più complicato rispetto agli audio. Di fatto i programmi a cui lavoro io sono realizzati con un piccolo budget e con relativa semplicità. Questo non è possibile per un prodotto video, o non ancora perlomeno. Il tempo necessario per lavorare sui video e i costi che questo comporta non permetteranno che questi soppianti del tutto l'audio. D'altronde questa storia l'abbiamo già vissuta con la radio contro la televisione. Molta gente, quando arrivò alla TV, diceva che avrebbe ucciso la radio, ma la radio oggi è popolare più che mai.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.